Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
No, gli spostamenti tra le regioni, la linea del governo improntata alla prudenza in vista del nuovo DPCM. Maggioranza divisa invece sulla scuola, il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini chiede apriamo prima di Natale, la ministra De Micheli frena, i trasporti non sono adeguati. Calabria salta l'ipotesi di Miozzo commissario, Lombardia arancione, manca la conferma, il sindaco di Milano Sala no a trattative al telefono. Consumi, oggi arriva il Black Friday, Amazon stanzia 500 milioni per premiare i suoi dipendenti, ma Amnesty International chiede il rispetto dei lavoratori. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In attesa del nuovo decreto sulle misure anti-Covid, conosciamo la impostazione del governo, un'impostazione improntata alla prudenza. Rimarranno limitazioni agli spostamenti tra le regioni e anche forse restrizioni specifiche per le festività. Oggi sono attese le nuove valutazioni dopo il confronto con il Comitato Tecnico Scientifico e l'Istituto Superiore di Sanità. Resta aperto il nodo scuola, con alcune voci che propongono di riaprire prima di Natale, ma la maggioranza, invece, i presidenti di regione che frenano. Sentiamo.
Governo e maggioranza lavorano al nuovo DPCM che confermerà la divisione delle regioni in tre fasce di rischio, questione sulla quale oggi sono attese nuove valutazioni sulla base degli ultimi dati. Lo stesso Premier Conte annuncia che nel pomeriggio ci saranno novità. Lombardia e Toscana potrebbero passare dalla zona rossa a quella arancione. Il DPCM prevede anche specifiche restrizioni per le festività natalizie. Sembra sfumare la possibilità di un allentamento del coprifuoco, che dovrebbe restare alle 22 anche a Natale e Capodanno. Probabile anche una conferma del divieto di spostamenti fra regioni. Nonostante il pressing delle regioni, l'esecutivo esclude poi un'apertura degli impianti sciistici prima della metà di gennaio e assicura che ci saranno dei ristori per le attività penalizzate. Infine il nodo scuola, in questo caso sono le regioni a chiedere di rinviare al 7 gennaio il rientro in classe degli studenti che sono in didattica a distanza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E sempre oggi, in base alle attuali regole introdotte con l'ultimo DPCM dei primi di novembre, le prime regioni che erano diventate rosse, la Lombardia, ma anche il Piemonte, potrebbero tornare arancioni. Una valutazione definitiva però non è ancora giunta.
Sarà il report del Ministero della Salute di oggi a decidere quando la Lombardia passerà da zona rossa ad arancione. Il tema è stato al centro di un incontro anche ieri sera tra il Ministro della Salute Speranza e il governatore lombardo Fontana, che contava in un allentamento già da questo weekend. Il rallentamento del contagio da coronavirus è sceso infatti anche a Milano, una delle zone maggiormente in difficoltà tra numero di positivi e saturazione ospedaliera. L'ipotesi al vaglio del Ministro della Salute sarebbe quella di mantenere la zona rossa in tutta la regione per un'altra settimana, fino a giovedì 3 dicembre. Col fiato sospeso restano soprattutto i negozianti, con le serrande abbassate dal 3 novembre. In mattinata anche l'intervento del sindaco di Milano Sala, che chiosa se fanno fede ai 21 parametri LRT, allora si passi all'arancione. Se invece le strutture politiche che sono chiamate a decidere ritengono che nel loro legittimo giudizio sia meglio aspettare, io non mi opporrò di certo. A chiedere cautela anche i medici. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poco fa la dichiarazione del leader della Lega Matteo Salvini: i dati sanitari sono evidenti da giorni, la Lombardia da zona rossa deve diventare zona arancione con le riaperture previste subito. Governo sveglia. La novità politica però degli ultimi giorni è il clima di collaborazione tra la maggioranza giallorossa e l'opposizione di centrodestra, che ha trovato una linea comune, mentre la maggioranza di governo è divisa sul tema scuola. Sentiamo perché.
Il governo ha le prese con la scuola, mentre l'opposizione si ricompatta sullo scostamento di bilancio. La ministra dei trasporti Paola De Micheli insiste: le scuole vanno riaperte prima delle vacanze di Natale, anche il 9 dicembre, a costo di lavorare dalle 8 alle 20, anche sabato e domenica. Una linea che contrasta con quella della prudenza del ministro della Salute Roberto Speranza, che vede una riapertura dopo le vacanze di Natale. Ma sono anche i presidi a dire no alla linea di De Micheli, serve altro, assumere più insegnanti e personale amministrativo. Nel centrodestra invece passa la linea di Silvio Berlusconi sul sì allo scostamento di bilancio in un momento di difficoltà per il paese, una linea morbida che pone Forza Italia di nuovo al centro dello scenario politico. Il governo intanto cerca di chiudere il quarto decreto ristori, tra i nodi la CIG di Natale, il bonus da 500 euro per le casse integrazioni, tregua fiscale di fine anno poi per alleviare i cittadini e le imprese dal peso della crisi. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ancora senza una soluzione poi il nodo Calabria. Quanto si apprende, sarebbe saltata anche l'ultima ipotesi di commissario, quella di Agostino Miozzo, attuale coordinatore del comitato tecnico scientifico, come commissario alla sanità calabrese, ma un accordo non sarebbe stato raggiunto. Adesso un altro focus su un'altra regione, parliamo dell'Abruzzo, che segue l'esempio dell'Alto Adige e da oggi avvia uno screening della popolazione di massa con test su 200.000 persone, a partire dalla zona dell'Aquila.
Dopo lo screening di massa di Bolzano, parte oggi con il drive-in nei primi 14 comuni quello sulla popolazione nella provincia dell'Aquila, deciso dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio. Oltre 200.000 persone saranno sottoposte a test antigenico rapido. Il sindaco della città dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
Abbiamo chiesto 40.000 tamponi, che corrisponde a circa il 60% dell'intera popolazione residente. Ci sarà necessità di ulteriori tamponi, ne faremo richiesta. Il progetto partirà intorno al prossimo fine settimana. Le tempistiche sono state dettate dalla regione: entro 3 ore dalla somministrazione del test, il cittadino che non ha ricevuto comunicazioni si deve ritenere negativo. Il cittadino positivo invece sarà raggiunto da una telefonata.
E sull'esempio di quello che è stato fatto nello scorso fine settimana in Trentino Alto Adige, dove lunedì aprono medie e negozi, si moltiplicano le iniziative di regioni e comuni italiani per richiedere lo screening di massa. Anche la Basilicata, zona arancione, dove ieri è stato registrato il record di positivi al coronavirus, lo chiede per 2 capoluoghi di provincia, Potenza e Matera. E il sindaco della città di Reggio Calabria ha annunciato che lo avvierà a partire dai prossimi giorni. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
C'è un altro tema in vista del Natale che riguarda i cattolici, i fedeli. Il governo sta trattando con la CEI per le celebrazioni di Natale, perché la messa della vigilia potrebbe essere anticipata di qualche ora.
È toccato al ministro Boccia tirare fuori la questione. Da cattolico ha detto: non è un'eresia far nascere Gesù bambino 2 ore prima. Al di là delle parole che a qualcuno non sono piaciute, in queste ore il governo tratta con la conferenza episcopale sulle celebrazioni del Natale. In particolare si vorrebbe anticipare la messa della vigilia tra le 18 e le 20 per far rispettare anche quel giorno il coprifuoco. Anche se non è escluso che il nuovo DPCM possa prevedere qualche ora di deroga. Il tema dovrebbe finire anche sul tavolo del Consiglio Permanente della CEI il 1 dicembre. L'esecutivo vorrebbe evitare decisioni unilaterali. Intanto il comitato organizzatore della Marcia per la Pace di fine anno ha reso noto che il tradizionale appuntamento del 31 dicembre non potrà avvenire secondo le consuete modalità. La nostra scelta, spiega una nota, è motivata dalla volontà di testimoniare la pace anche attraverso la disponibilità a prenderci cura della salute. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero ora per una notizia europea, il premier polacco Morawiecki ha scritto una nuova lettera alla Commissione europea in cui ribadisce le sue obiezioni sulla condizionalità sullo Stato di diritto ed il veto posto sul pacchetto da 1.800 miliardi, come sapete, che comprende il bilancio europeo e il Recovery Fund. Si apprende questa mattina a Bruxelles, ieri c'era stato un incontro a Budapest invece con l'ungherese Orban, i due leader, il polacco e l'ungherese, hanno ribadito il loro no alla clausola promettendosi un sostegno reciproco. Ricordiamo anche che il prossimo Consiglio europeo per sciogliere questo nodo sul Recovery Fund è fissato per il 10 di dicembre. Il giorno più atteso dell'anno per fare gli acquisti è dunque arrivato. Oggi è il famoso Black Friday, il venerdì dopo il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti. È una tradizione caratterizzata dagli sconti e dalle vendite promozionali nei negozi. Ovunque sta diventando un appuntamento fisso anche in Italia, ma quest'anno in molte regioni i negozi sono chiusi e non resta che cercare online.
Nel giorno più atteso dell'anno dagli amanti dello shopping, il venerdì nero caratterizzato da sconti e vendite promozionali, che da usanza tipicamente americana è diventato ormai un appuntamento fisso anche da noi, l'84% degli italiani si dice pronto a fare acquisti sul web e solo il 42% nei negozi fisici, a rivelarlo i dati dell'osservatorio Compass, società del gruppo Mediobanca. E secondo Confesercenti, ben 83 milioni di euro di vendite giornaliere stanno transitando dai negozi al web anche a causa delle chiusure forzate nelle regioni rosse ed arancioni e dello stop alle attività dei centri commerciali nei fine settimana come imposto dalle misure anti-Covid. Il timore è che a causa del predominio degli acquisti sul web migliaia di negozi siano costretti a chiudere per i loro bilanci in rosso. E Amazon nel frattempo ha stanziato 500 milioni di dollari come gratifica natalizia per tutti i dipendenti della logistica a causa del lavoro straordinario di quest'anno. Secondo l'osservatorio Compass infine, quest'anno il budget per gli acquisti risentirà della contrazione dei consumi e sarà di circa 284 euro, in calo del 7% rispetto al 2019. Adriana Fracchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:11 minuti, la pagina sportiva con Carlo Genta. Ciao Carlo.
Ciao Alessio, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo ancora negli occhi le immagini delle celebrazioni, l'ultimo saluto per Diego Armando Maradona, il nostro gioco forse preferito, torna ad allietarci.
Sì, torna ad allietarci legandosi appunto a questo filo di tristezza, perché è stata una notte incredibile ieri a Napoli, dove Napoli giocava questa partita di Europa League con il Rijeka. Ha vinto 2-0, ma è stata un'enorme messa funebre, no? Quella di ieri di Napoli, con le immagini che abbiamo visto con quel corteo rosso che sfila per le vie della città. Insomma, resta questo e resta ovviamente la necessità di guardare anche da altre parti. Ieri sera tra l'altro ha giocato la Roma 2-0 col Cluj, centrato la qualificazione in Europa League, il Milan che ha fatto 1-1 sul campo del Lille, che l'aveva battuto 3-0 a San Siro e che è ben messo sempre in prospettiva qualificazione. Poi c'è un weekend che ci aspetta con alcune partite che saranno subito cruciali. Mi viene in mente Sassuolo-Inter, Alessio.
Grazie Carlo, grazie e ti risentiamo naturalmente più tardi dopo il giro delle 14, il pomeriggio sportivo di Radio 24. Noi invece alle 13:12 minuti siamo arrivati al break, torniamo tra poco con tutto il resto di Effetto Giorno, con le altre notizie. Ripartiremo ancora dal modello Alto Adige che fa scuola, forse anche in altre zone d'Italia, più tamponi e meno lockdown. 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi, no? Gli spostamenti tra le regioni, la linea del governo improntata alla prudenza in vista del nuovo DPCM. Maggioranza divisa sulla scuola, Bonaccini, apriamole prima di Natale. La ministra De Micheli frena, i trasporti non sono ancora adeguati. Calabria salta l'ipotesi di Miozzo commissario, Lombardia arancione subito, chiede Salvini, ma ancora non c'è una decisione. Modello Alto Adige, più tamponi e meno lockdown, da oggi screening di massa anche in Abruzzo. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Questi che avete sentito erano i titoli, le notizie principali di oggi, tra cui anche il via in Abruzzo di uno screening di massa, in questo caso 200.000 persone, su una popolazione di 1 milione di abitanti, sulla scia di quanto fatto in Alto Adige. Ma c'è anche la Basilicata, che ieri ha chiesto al commissario Arcuri di poter fare uno screening di massa. L'ho chiesto ad Arcuri perché i kit per fare questi test, al momento, per averne grosse quantità, gli acquisti sono centralizzati e appunto bisogna chiedere al governo, al commissario Arcuri. Dunque il modello Alto Adige fa scuola, ne parliamo con Marcus Falk, biostatistico che collabora con il centro Eurac Research di Bolzano. Buongiorno e benvenuto Falk.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, lei ha detto, lei sta monitorando i dati dell'Alto Adige e non solo in questi mesi, in queste settimane, lei ha detto che questi test di massa che sono stati fatti in Alto Adige, lì al 70% della popolazione, corrispondono a un lockdown, equivalgono in termini di risultati proprio a un lockdown anche abbastanza severo. Ci può spiegare bene questo concetto?
Sì, il concetto va spiegato nel dettaglio, perché un test di massa non è sempre un test di massa vincente. Quindi quello che si era fatto in Alto Adige è che eravamo già due settimane in lockdown, di cui uno abbastanza severo, quindi con negozi chiusi, scuole chiuse. Alla fine di quella settimana si erano poi eseguiti quei test di massa, quindi la probabilità di trovare una persona contagiosa era molto alta. Il problema è in quei test antigenici, quelli sì, non sono creati per essere utilizzati a tappeto, no? Sono ideati per una singola persona, dove posso poi verificare magari con un test PCR se tutto c'entra.
Cioè prima faccio,
no,
il test e poi eventualmente il tampone.
Esatto, se lo utilizzo di massa lo devo far bene, altrimenti sì, non mi funziona.
E in Alto Adige com'è andata?
Fino a questo momento è andata molto bene, quindi i numeri che adesso ci ritornano sono esattamente quelli che ci aspettavamo. Quindi avevamo ritrovato circa un 1% dei contagiosi, che erano soprattutto quelli asintomatici che andavamo a ricercare. Non eravamo interessati agli sintomatici.
Ecco, questo è giusto spiegare, perché i sintomatici sono già attenzionati. Se uno ha dei sintomi va dal medico, finisce in ospedale, insomma un tampone,
esatto,
prima o poi lo fa. Quello che a voi interessava era capire come il virus stava circolando inosservato tra gli asintomatici, e ne sono stati trovati oltre 3.000. E questo è importante, perché ce lo spieghi ancora una volta, Falk.
Il problema è se qui in Alto Adige adesso abbiamo il numero concreto, no? Noi ci, sì, eravamo aspettati 4.000 di questi asintomatici, sì, di cui 3.000 abbiamo adesso ritrovato, quindi c'erano sempre ancora 1.000 persone asintomatici che sono positivi e che avevano un test negativo adesso in quel fine settimana. Per quel motivo avevamo detto quelle 1.000 persone che adesso possono ancora girare ci possono però ancora fare dei problemi, quindi bisogna stare attenti anche con un test negativo almeno per una settimana. Quindi adesso abbiamo ridotto la carica contagiosa che si nasconde in quegli asintomatici, l'abbiamo ridotta di parecchio, ma c'è ancora un residuo non da trascurare.
E infatti so che i test andranno avanti in una forma particolare, non di massa, ma test mirati che verranno fatti ancora nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ricordiamo che grazie a questo a questa misura di screening di massa, in Alto Adige riaprono lunedì, riaprono le scuole medie in presenza, riaprono i negozi e via andare si potranno alleggerire ancora le misure di contenimento. E questo è il senso di quello che lei diceva, cioè questa capacità di testare a tappeto la popolazione consente poi a tutto il resto della popolazione di vivere più in maniera più libera, senza misure restrittive. Perché le chiedo, Falk, invece, secondo lei, l'ultima cosa che le chiedo prima di salutarci, perché invece fino ad ora in Italia, complessivamente ragionando, si sono implementati poco questi test a tappeto? Cioè si è fatto un grande passo avanti rispetto a marzo-aprile, si facevano 30-40 mila test tamponi al giorno, adesso siamo 200-230 mila in alcuni giorni, altre volte molti meno, ma facciamo comunque meno della Gran Bretagna, della Germania, della Spagna. Non ci si crede abbastanza o davvero c'è un problema tecnico con questi tamponi?
Ma è così, noi tutti non siamo ancora esperti di quella pandemia, perché nessuno di noi l'aveva vissuta, no? Quindi dobbiamo quindi raccogliere esperienze e verificare un po' che cosa potrebbe funzionare e che cosa no. Adesso la cosa più importante è un'altra. La cosa più importante è che le misure sono una cosa, ma la compressione della popolazione è un'altra. Quindi noi apriamo adesso la settimana prossima, sì, ma quello può solamente funzionare se la gente ha capito, no? Certo. Quindi dobbiamo sempre ancora stare attenti.
Certo, i tamponi non bastano da soli. Questi
i tamponi non bastano, però aiutano. Infatti aiutano, esatto.
Grazie.
E quindi, di niente.
Grazie Marcus Falk, grazie. Insomma, su questa strada si sta avviando oggi, da oggi, l'Abruzzo, e la Basilicata, lo ripetiamo, ha chiesto di cominciare a fare test di massa anche lei. Staremo a vedere. E questa mi sembra, insomma, una strada percorribile. Allora, adesso invece vogliamo raccontarvi un'altra vicenda, sempre per quanto riguarda la pagina legata a questa crisi sanitaria che stiamo cercando in tutti i modi, insomma, di arginare, di risolvere. Uno dei modi riguarda la medicina territoriale, l'abbiamo detto tante volte, i medici di base, dargli degli strumenti per poter fare bene il loro lavoro. In Lombardia, così non parliamo sempre male della Lombardia, vedete, anzi in questo caso c'è una buona notizia. 6.000 pazienti di Covid sono stati monitorati tramite la telemedicina, il telemonitoraggio, da un sistema di cooperative di medici di famiglia. Ne parliamo con Fiorenzo Corti, che è vice segretario della FINGE, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buongiorno.
Eccomi qua, buongiorno.
Lui stesso, medico di base, di che zona?
Una zona nord-est di Milano, si chiama Masate, un piccolo paese vicino Gessate, tutti sanno dove è Gessate perché è capolinea della linea verde.
Giusto, giusto. Sì. Allora, stiamo parlando di, intanto, quanti pazienti assistiti, è una notizia che è uscita un paio di giorni fa, c'è stato un primo bilancio di questa attività che è partita già in primavera, marzo, aprile, che ha una storia questa delle cooperative dei medici, adesso ci arriviamo. Quanti pazienti assistiti così in Lombardia?
Abbiamo monitorato circa 6.000 pazienti a domicilio a partire da aprile, ma indubbiamente i numeri sono stati più importanti negli ultimi
giorni,
con una ripresa.
È una porzione ancora piccola, capite, ma potrebbe essere invece una, come dire, una buona pratica, un qualche cosa che si estende, perché sappiamo che tante volte il medico non è disponibile, non ce la fa a seguire tutti, soprattutto i malati di Covid, non ci sono i protocolli, eccetera, eccetera, c'è il fine settimana, ci sono gli orari notturni, eccetera, le guardie mediche che non rispondono. Insomma, in questo caso, invece, in che modo si riesce a garantire una copertura assistenziale quasi 7 giorni su 7 a queste persone?
Dunque, la cosa importante è che il punto di riferimento per questi pazienti è sempre il medico di famiglia, quindi questa attività non sostituisce assolutamente il ruolo del medico di famiglia, che è il medico di fiducia del cittadino. Allora, cosa succede? Questa attività è stata messa in atto da 3 cooperative sul territorio lombardo, ma penso che ne possano arrivare anche altre, perché ce ne sono altre che in questo momento stanno agendo in Lombardia. Praticamente attraverso una piattaforma, posso dire con quel che ho fatto io con la piattaforma che sto usando, praticamente identifico il cittadino che è Covid, ma non solo, ma anche pazienti che sono fragili, che sono in assistenza domiciliari e nel momento in cui dovessero sviluppare un Covid, naturalmente potrebbero essere le persone più a rischio dal punto di vista salute. Ecco, cosa facciamo? Noi identifichiamo questi pazienti, li inseriamo in questa piattaforma e in questa piattaforma, oltre a mettere i dati del paziente, inseriamo anche quelli che sono gli alert, o quindi a che temperatura il centro servizi ci deve chiamare, quando la saturimetria scende oltre un livello particolare, quando è che il centro servizi ci chiama. Allora, come funziona? Io il signor Rossi, lo vedo, sì, è una persona che ha 60 anni, ha sviluppato tosse, gli ho fatto fare un attacco, c'ha la polmonite bilaterale, sta saturando a 96-97. Allora, faccio in modo che a casa abbia un saturimetro a disposizione. Se non ha il saturimetro glielo procuriamo noi,
sì.
Ok? Sulla piattaforma io dico che il signor Rossi, nel momento in cui supera i 37,5, nel momento in cui la saturimetria scende sotto i 93 di pressione di ossigeno, il centro servizi mi deve chiamare.
Allora, il signor Rossi può comunicare con voi, cioè in tempo reale si misura la febbre e scrive qualche cosa, chiama qualcuno, come funziona?
Ci sono due possibilità. Una, il signor Rossi dipende se è una persona, diciamo, che è in grado di gestire un iPhone in modo corretto,
sì,
o se
sì.
ha un figlio, un nipote.
Può usare un'app.
E possiamo anche mettergli a disposizione un'app, o altrimenti, nel momento in cui prevedo che una volta al giorno il signor Rossi venga contattato,
chiamato da voi, chiamato da queste coperte.
La nostra case manager, che è un'infermiera che sta nel nostro centro servizi, lo chiama secondo quelle che sono le cadenze che sono state decise.
Esatto.
dal
E così
dal
si stabilisce questo feedback continuo tra il paziente e il medico, che è proprio quello che manca nei racconti di tanti in questi mesi, quando capita di avere questa malattia e non si è magari già in una fase grave, per cui si viene comunque presi, fortunatamente portati in ospedale, ma si è in quella zona intermedia, che invece è molto importante, perché abbiamo anche capito che prima si interviene meglio si cura. Perché chiariamo una cosa, Corti, effettivamente queste strutture, queste cooperative di medici nascono, sono legate in qualche modo alla riforma dell'assistenza dei malati cronici in Lombardia. C'è stato tutto un dibattito su questo, una riforma partita alcuni anni fa, poi modificata, corretta. In sostanza stiamo parlando di che cosa? Medici che si associano con questa struttura giuridica della cooperativa possono in qualche modo assumere personale e metterlo a disposizione di questa piattaforma, infermieri, apparecchiature tecniche per il monitoraggio. È
certo.
Questo che sta accadendo?
Certo, non solo con la riforma sulla gestione della presa in carico della patologia cronica, ma addirittura le cooperative sono nate 8-9 anni fa, quando è stata lanciata la sperimentazione, si chiamava CREG, l'acronimo, la CREG sta per Chronic Related Group, e quindi era la possibilità di andare ad identificare una presa in carico, non tanto, parliamo per esempio di un diabetico, non tanto la presa in carico di un fondo dell'occhio, una visita diabetologica, due scatole di un antidiabetico, ma una presa in carico globale.
Okay.
E quindi l'idea di fare in modo che in qualcosa di molto simile al DRG ospedaliero, che però adesso è una struttura tutta territoriale.
Ecco, Corti, poi cioè, è una storia questa che andrebbe, diciamo, raccontata ancora di più nei dettagli,
complessa,
è complessa.
Sì, certo.
Lei pensa, glielo chiedo una risposta però flash in pochi secondi davvero, che questa esperienza delle cooperative dei medici della Lombardia sia in espansione, possa essere un modello vincente?
Io penso di sì, in espansione dipende molto dai modelli regionali, nel senso noi abbiamo...
No, io parlo per la Lombardia dove è previsto appunto da un percorso di cui abbiamo
per la Lombardia assolutamente sì, perché quando avremo i risultati...
Perché i numeri per ora sono ancora piccoli, 6.000 pazienti...
Ma insomma, 6.000 pazienti in assistenza domiciliare, non direi proprio che siano pochi.
No, sul totale, diciamo che...
In totale
è
in questo momento a domicilio non ho il numero preciso, però dico che 6.000 sono soprattutto per i pazienti che avevano dei problemi, perché ci sono molte persone che sono in isolamento o sono in quarantena, ma che tutto sommato
non hanno grosso bisogno di assistenza. Fiorenzo Corti, grazie per essere stato con noi. Abbiamo cercato di raccontare questa storia, che è una storia ma che nasce da un bilancio che è stato fatto 2 giorni fa di questa esperienza, 6.000 pazienti monitorati così in telemedicina. Insomma, si è detto molto su questa riforma della sanità lombarda, che con queste cooperative apriva ad una gestione diversa dei malati cronici. Si è detto che si privatizzava la sanità, che si stravolgeva la sanità, i medici hanno avuto delle obiezioni, sono state fatte delle critiche, sono state fatte dei cambiamenti. Tutto da verificare, tutto giusto, però bisogna anche un po' decidersi, perché se non vogliamo privatizzare la sanità bisogna che il governo investa, il ministro Speranza dica qualcosa. I medici non possono essere lasciati da soli senza strumenti per affrontare questa emergenza sanitaria, ma in generale anche l'invecchiamento della popolazione. Questa riforma, questo tentativo di organizzarsi con delle cooperative, è un tentativo che quantomeno ha il merito di dare una risposta a questo problema. Poi appunto dibattito sul fatto se si tratti di privatizzare o meno è ancora tutto aperto. Staremo a vedere, però l'idea è questa, insomma. O il governo investe, ci mette una toppa, il ministro dà un segnale forte, oppure è chiaro che poi i medici devono organizzare da soli come possono per dare una risposta che li sta travolgendo, una domanda che li sta travolgendo. Ci fermiamo qua, torniamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. No agli spostamenti tra le regioni, la linea del governo è improntata alla prudenza in vista del nuovo DPCM. Maggioranza divisa invece sulla scuola. Bonaccini, apriamole prima di Natale. La ministra De Micheli frena, i presidi dicono no alle scuole aperte la domenica. Prosegue intanto il dialogo tra la maggioranza e l'opposizione sulla manovra economica. È possibile riconvertire i ristoranti in mense aziendali? A effetto giorno, la storia di chi ci ha provato.
Il punto di Alberto Orioli.
Il presidente Conte ci riprova. Nel 2019 il bonus Befana, abbinato ai pagamenti elettronici, era un'idea di Palazzo Chigi, ma non passò. Ora in questo maledetto 2020 della pandemia il Premier prova a rilanciare un bonus da 500 euro per chi abbia fatto almeno 8 settimane di cassa integrazione durante l'anno. La proposta costerebbe 1,7 miliardi ed è oggetto di discussione. Perché solo ai cassi integrati? Si dirà, perché 8 settimane e non 6? Perché 500 euro e non di più o di meno? In attesa di deliberazioni conclusive, una sola osservazione. Ciò che colpisce è l'idea paternalista e caritatevole dell'azione di governo, un beau geste benedicente per tirare un applauso da serie TV, di una gratitudine disperata e sottomessa, più da sudditi che da cittadini. Ciò che serve è il lavoro, non una mancia da spendere per i regali di Natale. Servono investimenti, innanzitutto, un'idea di paese nel medio periodo e la capacità di sfruttare al meglio i fondi europei, compreso il fatidico MES. E naturalmente serve anche un ripensamento della sanità. Se l'azione di governo facesse questo, probabilmente ai cassi integrati arriverebbe anche più di quei 500 euro. Innanzitutto arriverebbe dignità e poi l'orgoglio di essere cittadini di un paese che sa come costruire un futuro anche nel momento più buio.
Allora, adesso una storia che ci arriva dalla provincia di Bergamo e che riguarda un ristoratore, ma non è l'unico, perché stiamo parlando del fatto che i ristoranti che sono chiusi nelle zone rosse, come la Lombardia, ma anche in quelle arancioni, invece le mense aziendali sono operative, dove ci sono convenzioni con le aziende, dove si rispettano naturalmente le condizioni di sicurezza. Ecco che alcuni ristoratori hanno in alcuni casi riconvertito i loro ristoranti in mensa, in altri casi proseguito l'attività che già facevano di convenzione aziendale, ma andando incontro poi anche a qualche brutta sorpresa. Allora, ne parliamo con il titolare del ristorante pizzeria Quanto Basta di Alemanno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo, Francesco Cipolla. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto, Cipolla. Allora, ci racconta la sua storia. Lei quando ha iniziato, diciamo, a svolgere questo servizio? Perché lei non ha iniziato adesso a fare nel suo ristorante anche mensa aziendale, ha iniziato prima.
Esatto. Allora, sono 5 anni circa che svolgo questa attività. Ed è appunto da quando ho iniziato, anche perché già la gestione precedente alla nostra aveva già delle aziende che aderivano appunto a delle convenzioni con il nostro ristorante.
Che tipo di ristorante ha? Una pizzeria? Un ristorante?
Un ristorante pizzeria improntato per la maggior parte del lavoro proprio sui pranzi di lavoro.
Ecco, e questa cosa le è tornata, diciamo, utile adesso, che come ristorante avrebbe dovuto chiudere. Invece...
Esattamente. Invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo continuato a rimanere aperti in quanto ci è permesso anche dalla definizione stessa di mensa interaziendale, che la mensa interaziendale cos'è? Non è altro che la possibilità di un'azienda che è impossibilitata a dare da mangiare ai propri dipendenti a fare dei contratti di convenzione di somministrazione di pranzo di lavoro, quindi durante la pausa pranzo,
sì,
per i lavoratori presso i pubblici esercizi, quindi il ristorante come il nostro. E noi abbiamo continuato quelli che erano i contratti in essere, quindi le nostre aziende già fedeli e convenzionate con noi venivano a mangiare. Naturalmente detta in tutta onestà, non è facile sopravvivere solo con una parte del lavoro che abbiamo, noi come tutti i ristoratori d'Italia.
Però insomma, meglio di nulla. Noi abbiamo un po' spulciato, no, sulla cronaca, abbiamo scoperto che ci sono anche stati degli altri casi, anche di chi invece si è magari riconvertito proprio in questo momento, perché c'è una questione anche normativa, no, di codici Ateco, che sono gli stessi tra le mense e i ristoranti. Quindi sostanzialmente, se oggi un ristoratore riesce, avendo convenzioni con delle aziende, a fare del suo ristorante una sorta di mensa aziendale, sembra che possa farlo. Lei però ha avuto a un certo punto un inciampo, perché sono arrivati i controlli.
Esatto. Allora, due giorni fa arrivano i carabinieri, chiedono appunto di controllare, in quanto hanno ricevuto segnalazione che noi facciamo mangiare le persone sedute al tavolo. Presento la documentazione, il decreto dove è segnalato che le mense, poi ci tengo a sottolineare che il decreto parla di consentire di continuare a lavorare alle mense, quindi mense sì. È una parola molto generica, non è specifica, sì. Non specifica nessun codice Ateco, e le mense includono anche quelle che sono le mense interaziendali come la nostra. Quindi produco tutta la documentazione necessaria.
Il suo avvocato le ha detto che lei è in regola, cioè lei può
il
fare.
Il mio avvocato, con cui ho appuntamento proprio domani per fare tutti i ricorsi del caso, adesso appunto sarei arrivato anche a quello. I carabinieri, alla luce dei documenti, non si sono sentiti in grado di elevare appunto contravvenzione
su questo.
Tant'è che sono tornati in caserma.
Non sul fatto che lei stia violando il DPCM.
No, non hanno proprio elevato contravvenzione due giorni fa. Tant'è che ci hanno chiesto copia del contratto, eccetera, dei contratti, hanno fatto una copia, hanno qualche foto. A che cosa succede? Il giorno dopo, ovvero ieri, si presentano nuovamente la caserma dei carabinieri di zona, quindi quella che era già passata il giorno precedente, il nucleo ispettorato del lavoro e il nucleo dei NAS.
E trovano
quindi erano circa 10 carabinieri, 10 carabinieri, manco fossimo stati terroristi, capito? Si presentano da noi, tra l'altro con un'arroganza, una prepotenza non indifferente, con la clientela seduta che manteneva tranquillamente le distanze, non si sono qualificati immediatamente, si sono imposti arrivando fino alla cucina, quando li ho visti entrare in cucina mi sono sorpreso anch'io.
Ecco, attiene ai modi, adesso io non ero presente, cioè non ho modo di controllare e di verificare quello che lei sta dicendo, però di fatto poi cosa
è successo? Che abbiamo ricevuto sanzione perché un ristorante era aperto in zona rossa, quindi 5 giorni di sospensione e sanzione di 400 euro, con ulteriori verbali del NAS e dell'Ispettorato del Lavoro, a cui aspettiamo notifica per capire poi.
Quindi questa volta il secondo controllo si è soffermato proprio sulla violazione del DPCM, cioè secondo i carabinieri
violando il decreto, esatto. Detto questo, chiaramente noi faremo i ricorsi del caso e impugneremo la sanzione, andremo poi davanti a un giudice e
giustamente, lei farà tutto questo, però io le voglio chiedere, secondo lei, che fa questo lavoro, insomma, fa il ristoratore di lavoro, no? Che differenza c'è tra un ristorante e una mensa per quanto riguarda il rischio Covid delle persone? Se io rispetto, le distanze...
Assolutamente nessuna. Se tutti manteniamo le distanze, anche perché le porto un esempio, un paragone molto, molto simile. Che differenza c'è, secondo lei, tra un estetista che è stato chiuso e un parrucchiere che invece può rimanere aperto? Posso fare la stessa domanda?
Io non sono in grado di rispondere perché non è la mia professione.
Il decreto prevede che i parrucchieri
ci siamo fatti
aperti,
tutti questa domanda. Sì.
Ecco.
Va bene, Francesco Cipolla, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato questa storia, la sua storia del suo ristorante. E vedremo se effettivamente è un vuoto normativo questo qua, oppure se questo signore si è approfittato delle norme. O invece se i carabinieri ci hanno visto male, lui vincerà il ricorso perché effettivamente la sua è una mensa aziendale. Al di là del caso, però, insomma, l'idea che alcuni ristoranti, limitando i posti, servendo in convenzione le aziende, quindi facendo, come dire, un servizio essenziale di prima necessità per chi lavora, potrebbe essere, punto di domanda, una soluzione? Tra poco con Effetto Mondo, Giulia Crivelli.